In questa storia non c'è sangue, non c'è un cadavere, manca un'arma. Non c'è neanche la scena del delitto. In questa storia ci sono una giovane donna e un grande mistero. È il caso di Florentina Nitescu, sparita da ormai 10 anni e mai più tornata. Allora aveva 33 anni, un bambino di nemmeno 24 mesi. Se ne andò da Albareto, secondo il racconto del compagno Paolo De Vincenzi, in una gelida notte di gennaio, sbattendo la porta di casa dove stava dormendo il suo piccolino. Venne cercata ovunque, nei boschi, nei dirupi, in pozzi e cisterne, nei fiumi, fin nelle tombe di tutti i cimiteri dell'Alta Valtaro. Non venne trovata. E in tutto questo tempo non venne mai intercettato qualcosa che riconducesse a lei, un avvistamento, una telefonata, un messaggio. Ed oggi, proprio in questi giorni, a 10 anni esatti dalla scomparsa, come prevede la legge, potrebbe arrivare la dichiarazione di morte presunta. Florentina, persona defunta, senza aver mai trovato il suo corpo. Una tomba vuota, ma piena di tanti perché e domande ancora senza risposta. Sono Paola Guatelli, giornalista della Gazzetta di Parma, e in questa puntata del podcast Delitti Dimenticati vi parlo del mistero di Florentina, nata l'11 luglio del 1979 a Bucarest e scomparsa ad Albareto nel gennaio del 2013. Chi era Florentina? La prima cosa che salta all'occhio, vedendo le sue foto pubblicate decine di volte sui giornali, è la sua bellezza. Lei in costume al mare, lei in canottiera rosa che sorride davanti all'obiettivo. E ancora lei, con il mento appoggiato alla mano ben curata, un orologio Dolce Gabbana e 2 occhi vivaci che sembrano scrutarti. Capelli neri, fisico statuario, uno sguardo intrigante e un po' triste al tempo stesso. La Romania e la sua famiglia, la madre, una sorella e un fratello, li aveva lasciati da un bel pezzo, anche se continuava a mantenere rapporti con loro. Aveva conosciuto Paolo De Vincenzi quando lui gestiva un ristorante con la discoteca in montagna, ma prima aveva vissuto un po' in Libano e aveva viaggiato in diversi paesi come la Spagna, per esempio, mantenendosi con il lavoro di ballerina nei locali e nei night. L'incontro con De Vincenzi rappresenta una svolta importante per lei, tanto da trasferirsi in quel piccolo comune dell'Appennino e formare una famiglia con l'arrivo di un figlio nel 2011. Lì, ad Albareto, vivono in una casa sulla strada principale del paese, lungo via provinciale, sopra l'ufficio delle poste, pieno centro. Li conoscono tutti. La coppia sembra affiatata e Florentina la vedono girare spesso con la carrozzina in compagnia della mamma o della sorella di De Vincenzi. Il rapporto poi si cementa ancor di più quando lei diventa socia al 50% nell'impresa di onoranze funebri di De Vincenzi. Da quel momento i due sono compagni di letto e di affari. Non c'è solo il figlio che li unisce, ma anche questa attività in cui Florentina investe del denaro suo. La loro era una vita apparentemente normale. Dalle tante testimonianze della gente del paese raccolte all'epoca, i due vengono descritti come una coppia affiatata, lei forse un po' timida, ma sempre educata e gentile. Nessuno si aspettava una cosa del genere. Però qualcosa è successo e quindi bisogna tornare a quel 25 gennaio, quando, secondo De Vincenzi, lei esce di casa nel cuore della notte alle 3 circa. Se ne va a piedi con una piccola borsa da viaggio, il passaporto, il cellulare e forse una somma rilevante. Ricorda i particolari dell'abbigliamento che indossava in quel momento: un maglione nero, jeans chiari striati, una maglia nera e un giubbotto nero trapuntato. Portava con sé anche una borsetta verde, oltre a quella borsa da viaggio dove, pare, avesse documenti e soldi, ma, precisava De Vincenzi, nessun bancomat né carte di credito. Perché, disse, il bancomat lo usiamo solo per non fare la coda in banca e carte di credito non ne abbiamo mai avute. Apro una parentesi. Mi sono sempre chiesta come una donna evoluta, che ha viaggiato in vari paesi d'Europa, che ha anche i familiari che vivono all'estero, non possedesse una carta di credito nel 2013. E chiudo qui la parentesi. Ma quindi, quanto contante avrà portato con sé per sopravvivere, essendo senza carte e senza bancomat? Lo poteva sapere solo De Vincenzi. In un interrogatorio parlò di 35.000 euro svaniti da casa, ma non fu mai una cosa dimostrata. E comunque sarà sempre questo il punto di partenza, l'inizio di tutto, raccontato sempre e solo da lui, il compagno. Non ci saranno altre versioni di quella notte. Nessuno si fece avanti, nessuno, se non lui, che la vide uscire dopo aver litigato. Il suo racconto: sono tornato a casa all'una circa ed è scoppiata una discussione. Per quale motivo? Gli venne chiesto. Abbiamo litigato a causa della sua gelosia. Perché ero uscito? Lo faceva spesso. E lei? Non l'ha seguita? Gli viene chiesto. No, rispose. Io dovevo pensare al bambino, non potevo lasciarlo solo. C'è poi un altro passaggio importante nella ricostruzione dei fatti: la denuncia di scomparsa che De Vincenzi va a fare nella caserma dei carabinieri solo 5 giorni dopo, ovvero il 31 gennaio. Era già sparita altre volte, questa è la terza, disse subito. Era stata via 3 giorni, poi era tornata, per questo ho aspettato a rivolgermi ai carabinieri. Ma quanto emerse poi dagli accertamenti successivi, non furono 3 allontanamenti. Solo una volta si trattò di fuga con ritorno. Nell'altra circostanza, quando il bambino aveva pochi mesi, la 33enne era rimasta sempre in zona. E invece, questa volta, il silenzio totale. Anche il telefono, sempre secondo De Vincenzi, avrebbe squillato nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa, con risposte automatiche della segreteria. Poi più nulla. Quel telefonino, che sarebbe stato importantissimo per individuare i suoi movimenti dopo quella notte, non è mai stato rintracciato. E nemmeno dalle indagini arrivò qualche indicazione in più. Così come sarebbe stato fondamentale cominciare le ricerche dalle ore immediatamente successive a quella notte. Invece, quell'intervallo di 5 giorni potrebbe aver aiutato chi aveva tutte le intenzioni o l'interesse di fare perdere le tracce della donna, oppure per occultare per bene un cadavere, per esempio. La storia di Florentina presenta molte analogie con il caso di Roberta Ragusa, 44 anni, madre di 2 figli, sposata con Antonio Logli, marito e socio di un'autoscuola. Scomparsa nel cuore della notte da una piccola frazione di San Giuliano, nella provincia pisana, nel 2012, esattamente un anno prima di Florentina. Sparita da casa in pigiama. L'ultimo ad averla vista fu Antonio Logli, che dichiarò che la moglie, prima di mezzanotte, stava scrivendo in cucina la lista della spesa e alla mattina non c'era più. Il suo cadavere non venne mai trovato. Dopo anni di indagini, Logli è stato condannato a 20 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere. Roberta non avrebbe mai lasciato i suoi figli, dicevano le cugine e le amiche. Così come la sorella di Florentina, Valentina, ripeteva: non può essere andata via così, senza farsi più sentire, lasciando il suo piccolo. Era troppo legata a lui, ci teneva la sua famiglia. Anche la migliore amica di Florentina, Cristina, ripeté alla trasmissione La Vita in Diretta che la sua amica non sarebbe mai andata via di sua volontà senza portare con sé il figlioletto. E raccontò che il giorno prima era tranquillissima. L'aveva sentita al telefono ed era insieme a Paolo e al bambino in giro per Parma a comprare dei vestitini. Ne aveva acquistati tanti, era tempo di saldi. Poi si erano salutate e accordate per sentirsi il giorno dopo. Valentina, l'unica della famiglia Nitescu insieme alla madre a non credere mai in un allontanamento volontario della sorella, si affidò ad un investigatore privato e accettò l'aiuto di Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa clinica e forense, per risolvere il caso, che in più occasioni si disse convinta di essere davanti a uno dei tanti casi di scomparsa che in realtà nascondono un delitto. Come consulente, dichiarò in una intervista alla Gazzetta di Parma, insieme agli avvocati abbiamo analizzato la situazione di Florentina e non sono emerse aree di criticità. Il suo passato di ballerina era alle spalle, non se ne sarebbe mai andata lasciando il figlio. Non solo, aveva investito soldi nell'attività di famiglia, per cui non ha alcun senso un allontanamento improvviso. Inoltre, anche precedentemente, quando se n'era andata, non era mai sparita nel nulla, ma si era messa in contatto con altre persone. Le indagini dei carabinieri partono dalle perquisizioni e dai controlli delle proprietà di De Vincenzi. Passano al setaccio la casa e il laboratorio dell'impresa delle onoranze funebri di cui la coppia era contitolare. Intervengono anche i RIS di Parma, che sequestrano il computer per trovare eventuali tracce informatiche che consentano di risalire a Florentina. Scattano le ricerche nei boschi, una imponente battuta nel circondario di Albareto a cui partecipano oltre 100 persone. Poi si concentrano sui 13 cimiteri del territorio comunale. In una quindicina di giorni vengono aperti 950 loculi che risultavano essere vuoti. Viene anche esumata la salma di una donna morta prima della scomparsa di Florentina e sepolta qualche giorno dopo. Vengono sentiti i familiari di De Vincenzi, mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco avviano le ricerche nelle acque del Gottra e nella diga del Taro. Tra il 2013 e il 2015 non viene tralasciato nulla, nemmeno l'indicazione di una sensitiva, Cinzia, una medium che aveva rivelato le sue suggestioni in casi delicati come quello di Elena Ceste, la donna uccisa nell'astigiano dal marito, che diceva di vedere Florentina sepolta in terra, dentro un sacco, sotto un altro corpo, nel cimitero di Albareto. Vengono poi utilizzati anche i cani in un terreno di boschetto di proprietà di De Vincenzi, gli stessi cani che parteciparono alle ricerche di Yara Gambirasio e Roberta Ragusa. Verifiche vengono fatte anche in Romania, paese d'origine della donna. Ma niente, non viene trovato nulla che riporti a Florentina. Il 13 aprile del 2014 i carabinieri tornano ad interrogare De Vincenzi, un confronto che dura ben 11 ore. E tre mesi dopo gli viene notificato l'avviso di garanzia per omicidio volontario e occultamento di cadavere. «Sono sorpreso», dichiarò Paolo De Vincenzi, «ma sono tranquillo e sereno, perché so di non aver fatto nulla». Ma per gli investigatori e il PM titolare dell'inchiesta, Giuseppe Amara, resta lui l'unico indagato. Per la procura è lui il responsabile della morte di Florentina e dell'occultamento del cadavere. Le indagini proseguiranno in questa direzione. Un anno dopo, poi, grazie ad un georadar, i carabinieri del ROS scoprono ad Albareto un teschio di epoca recente sepolto sotto uno strato di terriccio. Si pensa ad una svolta. In quei giorni si moltiplicano i titoli dei giornali. Ancora tutti gli occhi puntati su di lui, il compagno. Invece niente, quei resti non appartengono alla 33enne rumena. E ancora una volta Paolo De Vincenzi ne esce indenne. Ma la procura procede per la sua strada e chiede di proseguire le indagini. Su Paolo De Vincenzi molto si è scritto. Ha attirato su di sé sospetti, domande, perplessità. Ma il suo atteggiamento è rimasto sempre lo stesso, distaccato, monocorde, senza nessuna apparente sbavatura emotiva. Come spiega il collega Paolo Maria Madasi, che si occupò a lungo del caso.
Io sono stato il primo giornalista a contattare Paolo De Vincenzi il giorno successivo alla denuncia di scomparsa di Florentina. Conservo ancora il suo numero di telefono, ci siamo anche scambiati dei messaggi per vario tempo. Poi, quando Paolo De Vincenzi si è rifatto una vita, ho ritenuto che i miei WhatsApp, ancorché assolutamente di cortesia, fossero inopportuni e quindi ho smesso. Ma sicuramente io, avendolo incontrato più volte, sentito ripetutamente per mesi, parlato con i suoi avvocati, ero abituato a sentirmi chiedere: ma secondo te è stato lui? Ecco, questa è una domanda che anche ora, a distanza di tantissimi anni, mi sento fare. No, secondo me non c'entra, ecco. A parte il fatto che io mi sento garantista sempre, a prescindere, in qualsiasi circostanza, posso dire che epidermicamente, secondo me, è estraneo alla scomparsa di Florentina. È ovvio che nell'immaginario collettivo ci sono tante situazioni che facevano volare la fantasia, il fatto che avesse un'impresa di onoranze funebri, il fatto che avesse un laboratorio di falegnameria, oppure che abitasse vicino al bosco, che conoscesse il territorio molto bene, che frequentasse abitualmente i cimiteri per le sepolture, oppure il forno crematorio per le salme. Sì, sicuramente la fantasia può volare, però bisogna guardare poi alla sostanza, e quindi nella sua casa non sono mai state trovate tracce di sangue, nemmeno nel laboratorio. Vennero aperti decine e decine di loculi nei cimiteri per vedere se per caso ci fosse una salma non opportunamente sepolta. E sono convinto che, come avviene ripetutamente in questi casi, la sua abitazione, la sua auto, il furgone siano stati riempiti di microspie, però non è emerso nulla. E anche la volta che, ricordo, lo chiamai perché era trapelata la notizia che erano stati trovati dei resti umani, lui aveva detto semplicemente che avrebbe atteso i risultati e poi eventualmente avrebbe fatto un commento. Non ha mai avuto un tentennamento rispetto a quella che fu la sua prima versione, cioè che Florentina si fosse allontanata spontaneamente come aveva fatto una volta tanti anni prima. E una considerazione va fatta, che probabilmente potrebbe essere anche accaduto veramente così. Di sicuro, se Florentina si è allontanata spontaneamente, si è appoggiata a delle persone sicuramente sbagliate, e quindi temo che non ci sia più. Altrimenti, secondo me, appare incomprensibile che, nemmeno a distanza di anni, un messaggio alla mamma o ai fratelli o al figlio non sia mai arrivato.
C'è un altro episodio che merita di essere ricordato, quando nel 2016 De Vincenzi viene rinviato a giudizio per aver prelevato 753 litri di carburante proprio nei giorni della scomparsa di Florentina, tra il 24 e il 26 gennaio, usando delle tessere che gli erano state regalate da un amico. 5 carte del valore di 1.253 euro che non avrebbe potuto utilizzare perché si trattava di schede per il rifornimento di un mezzo della provincia. L'amico che gliele passò finì nei guai e De Vincenzi venne rinviato a giudizio per ricettazione aggravata e utilizzo indebito di carte di pagamento. Ma su quei rifornimenti è stata fatta chiarezza? Con 753 litri si possono fare alcune migliaia di chilometri. Quali erano stati gli spostamenti in quei giorni per il titolare dell'Agenzia delle Pompe Funebri? L'avvocato di Paolo De Vincenzi, Sandro Milani, negò categoricamente che questa vicenda avesse a che fare con la scomparsa di Florentina. E ancora una volta, un altro pezzetto di vita di quei giorni non portò a nulla. Arriviamo al 2018. Le indagini, ad un certo punto, sembrano arrivare ad un vicolo cieco. Per il GIP Sara Micucci, tutte le piste possibili sono state battute. E così le accuse contro Paolo De Vincenzi vengono archiviate perché, si legge nelle motivazioni, non ci sono indizi di reato gravi, precisi e concordanti che possano portare l'unico sospettato a processo. L'avvocato Giovanna Cavacciuti, che assisteva la madre e la sorella di Florentina insieme alla collega Maria Elena Concarotti, sottolinearono che non tutte le ipotesi furono analizzate. Altri sentieri potevano essere percorsi, per esempio qualcuno del vecchio mondo di Florentina. Il caso venne chiuso e oggi, dopo 5 anni, arriva la richiesta di morte presunta per questa donna, inghiottita dal buio della notte, diventata un fantasma muto, un ricordo lontano, ma non un capitolo chiuso. Sono Paola Guatelli e in questa puntata vi ho parlato del mistero di Florentina, scomparsa dal Bareto il 25 gennaio del 2013 e mai più trovata.